Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Ciao, amiche e amici. Qualche settimana fa abbiamo parlato dell'importanza della relazione tra parole e musica, in particolare di quanto la canzone italiana d'autore ha messo in risalto la parola come mezzo potente ed intenso per esprimere emozioni, stati d'animo, situazioni, riflessioni sulla vita, sulla morte e sull'amore. Parole accompagnate dalla musica senza mai esserne sopraffatte, garantendo sia l'ascolto che la comprensione. Questa volta invece ci soffermiamo sulla relazione tra musica e parole in lingua inglese, ovvero la terza lingua più parlata al mondo. Una lingua che è stata adottata come lingua ufficiale del business e nelle scuole di business di tutto il mondo, della moda, del settore digital, nell'entertainment, fino a toccare inevitabilmente anche il mondo della musica. Infatti la storia del pop è dominata dalla lingua inglese da sempre. Infatti le canzoni dei film sono in inglese, le colonne sonore di Hollywood anche. In ogni generazione, venuta dopo il gruppo degli ABBA, per esempio, i musicisti dei paesi non di lingua inglese hanno ottenuto un maggior successo proprio cantando nella lingua del mercato inglese, che è il più grande del mondo, anche se oggi, grazie alle nuove piattaforme di streaming, prende sempre più piede il pop asiatico. Una lingua quindi che, soprattutto se associata alle canzoni, ha sempre attratto tantissime generazioni di ascoltatori italiani che provavano, tuttora provano, di comprenderne il significato o farlo proprio con interpretazioni individuali. Da questo punto di vista ci sono stati tanti studi che dimostrano quanto il rapporto esistente tra musica e cervello attiva dei processi neurolinguistici che portano all'apprendimento delle lingue proprio ascoltando ed imparando i testi delle canzoni. Quindi se in qualche puntata fa abbiamo viaggiato tra alcuni dei testi più belli, evocativi ed intensi della canzone italiana, oggi lo facciamo con i testi in lingua inglese, quindi un viaggio sicuramente meno immediato, che necessita sicuramente di più attenzione, sforzo e comprensione, ma che regala momenti di intensità e bellezza dove ognuno può trovare un differente significato. Molte scelte sono sicuramente, diciamo così, scontate, anzi oserei dire quasi banali, altre invece, dal mio punto di vista, magari lo sono un po' meno. Partiamo con un classico dei Beatles, Eleanor Rigby. La storia della canzone è riportata sul sito R3M. Il principale tema è la solitudine, intesa come condizione umana, come l'incapacità di noi tutti di avvicinarci davvero agli altri. Look at all the lonely people, guarda tutte le persone sole. Il testo comincia con questa frase, con questa quasi richiesta. Prosegue poi raccontandoci di Eleanor Rigby e di un prete, il padre Mackenzie, due persone profondamente sole. La prima è intenta a raccogliere il riso in una chiesa ormai vuota in cui si è celebrato un matrimonio. Vive in un sogno, truccandosi e aspettando invano alla finestra un qualcuno che arrivi a strapparla via dalla sua condizione, che però non arriva mai. Padre Mackenzie invece è un parroco che scrive le parole di un sermone che nessuno ascolterà nella stessa chiesa in cui si trova Eleanor. I due però sono vicini ed entrambi bisognosi dell'affetto reciproco, tuttavia la loro solitudine resta impossibile da sconfiggere. Infine Eleanor Rigby muore e verrà seppellita in quella stessa chiesa, proprio da padre Mackenzie. Nessuno dei due riuscì quindi ad avvicinarsi veramente all'altro, nessuno fu salvato, dicono le ultime parole della canzone, conferendole una chiusa decisamente pessimistica che ben si accompagna alla melodia malinconica. Loro sono i Beatles con Eleanor Rigby.
Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong?
E poi lui, Bob Dylan, quello che ha portato l'arte e la poesia della parola nella musica. Premio Nobel per la letteratura nel 2016 per aver creato nuove espressioni poetiche nella grande tradizione musicale americana. Nel corso della sua lunga carriera, il suo stile musicale ha spaziato dal country al blues, dal gospel al rock and roll, dal jazz alla musica popolare inglese, scozzese e irlandese. È sempre stata forte l'influenza della letteratura e della storia americana nei testi delle sue canzoni. Ha dichiarato il musicologo Alessandro Carrera, autore del saggio La voce di Bob Dylan, una spiegazione dell'America. Se Dylan torreggia sopra tutti, non è perché sia un poeta che scrive anche canzoni o un autore di canzoni che scrive anche poesie, ma perché l'intensità con la quale ha fatto cozzare linguaggi diversissimi tra loro è unica e irripetibile. Non riesco più a sentirti, non riesco persino più a toccare i libri che hai letto. Ogni volta che strisciavo oltre la tua porta, speravo di essere qualcosa di diverso. Giù sull'autostrada, sui binari, sulla strada per l'estasi, ti ho seguito sotto le stelle, ossessionato dal tuo ricordo e da tutta la tua gloria rabbiosa. Una canzone che parla di distacco. Dylan tuttavia negherà di averla scritta in riferimento al naufragio del suo matrimonio con Sara. E Lou Reed parlò del brano come la canzone che avrebbe voluto scrivere lui stesso. Questa è Idiot Wind, lui è Bob Dylan. They cut it out quick, but when they will, I can only guess. They say I shot a man named Gray and took his wife to Italy. She inherited $1 million, and when she died, it came to me. I can't help it if I'm lucky. People see me all the time, and they just are filled with big ideas, images, and distorted facts. Even you, yesterday, you had to ask me where it was at. I couldn't believe after all these years, you didn't know me any better than that. Sweet. Come scritto sul sito 5 cose belle, ogni canzone è una fusione di due aspetti, quello musicale e quello testuale. Una fusione che è tanto più riuscita, ovviamente, quanto più una parte si lega in maniera equilibrata all'altra. Quanto più, anzi, ogni parte è funzionale all'altra. Per questo non possono mancare i Pink Floyd, perché la band britannica è spesso ricordata per la complessità dei suoi suoni e dei suoi arrangiamenti, ma questi non sono mai disgiunti da un aspetto testuale di grande rilievo. Testi, soprattutto quando la penna passò a Roger Waters, lucidi e diretti. «È stata la mia prima vera battaglia con la band», ha dichiarato Waters in un'intervista. «Volevo lasciar perdere lo spazio, tutte le cose che piacevano a Syd Barrett, per parlare delle mie preoccupazioni sul mondo, pensieri più politici e filosofici. Volevo parlare della condizione umana». Vi giuro che ho provato in tutti i modi a scegliere una canzone meno ovvia, ce ne sarebbero tante che mi hanno sempre stregato da un punto di vista testuale, ma non c'è niente da fare. Alla fine torna sempre lì, alla bellezza di quelle frasi. Come vorrei tu fossi qui. Siamo solo due anime perse che nuotano in una boccia di pesci anno dopo anno, correndo sopra lo stesso vecchio suolo. Cosa abbiamo trovato? Le stesse vecchie paure. Vorrei tu fossi qui. Wish You Were Here, loro sono i Pink Floyd. Come scritto su Onda Rock, i tempi erano complessi. Gli Stati Uniti, alla seconda presidenza conservatrice di Reagan, avevano visto sbriciolarsi il piano spaziale a seguito dell'esplosione in mondovisione del Challenger, mentre soffiava ancora forte il gelo della Guerra Fredda e lo spettro di un conflitto nucleare. Il mondo faceva i conti con catastrofi naturali, nuove droghe sintetiche e una terribile epidemia che avrebbe seriamente condizionato le abitudini dell'intera popolazione. La leggenda narra che il 13 luglio 1986 Prince aprì un paio di quotidiani, l'LA Times e lo Star Tribune, e vi trovò in primo piano notizie su terremoti, AIDS, processi per omicidio. Furono fra gli eventi che gli fecero visualizzare l'Apocalisse, poi espressa in Sign of the Times, un testo incredibile. Lui è Prince.
Chance his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there are 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack and toting a machine gun. Church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby cause she couldn't afford to feed it, and it was sending people to the moon. In September my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse. It's June.
Busting è una canzone scritta, prodotta ed eseguita dalla cantante britannica Kate Bush. Prendendo ispirazione dal libro di memorie di Peter Reich del 1973, A Book of Dreams, che Kate Bush lesse e trovò profondamente commovente, la canzone parla della relazione molto stretta tra lo psichiatra e filosofo Wilhelm Reich e il suo giovane figlio Peter, raccontata proprio dal punto di vista di quest'ultimo, ormai maturo. Descrive i ricordi del ragazzo e della sua vita con il padre, Wilhelm Reich, nella loro fattoria di famiglia chiamata Orgonon, dove i due trascorsero del tempo a spaccare le nuvole, un processo di creazione della pioggia che prevedeva l'uso di una macchina progettata e costruita da Wilhelm Reich, una macchina chiamata appunto Cloudbuster. Il testo descrive anche il brusco arresto e la prigionia dell'anziano Reich, il dolore per la perdita che il giovane Peter ha provato e la sua impotenza per non essere stato in grado di proteggere suo padre. In una recensione retrospettiva del singolo, la giornalista di AllMusic, Amy Hansen, ha elogiato la canzone per la sua magnificenza e effetti mantrici ipnotici. Hanson ha scritto: la sicurezza e il pericolo sono trasmessi attraverso la canzone, sia attraverso un testo premuroso che una melodia compulsiva guidata dal violoncello. Ancora più sorprendente è la facilità con cui Kate Bush è stata in grado di catturare il momento in cui un bambino per la prima volta si rende conto che gli adulti sono fallibili. Questa è Cloud Busting, lei è Kate Bush.
Crying, you're making rain, and you're just in reach. When you in sleep escape me, you're like my yo-yo that glows in the dark. What made it special?
R.E.M. mi hanno sempre intrigato da un punto di vista testuale. Testi che nascondono un incantevole groviglio di enigmi e di labirintiche complessità che possono dar vita a tante interpretazioni tutte diverse. Nel 92, dopo il successo planetario di Out of Time e Losing My Religion, i quattro di Athens tornano sulle scene con un album scuro, scarno, prevalentemente acustico, è basato sul dolore e sulla perdita. L'album è Automatic for the People, un album molto intenso che termina con Find the River, una piccola fragile poesia. Dalla fisarmonica e dalla chitarra acustica che danno l'incipit a percussioni e pianoforte, alle parole che scorrono dalla roca voce di Stipe, dall'invito a trovare il fiume, come il fiume trova il mare alla morte di un poeta che sa di essere più vicino a te ora che anni luce fa. Loro sono gli R.E.M. con Find the River.
Speedy head. read on the speed meter says you have to go to task in the city, where people drown and people serve. Don't be shy, you just deserve. It's only just light years to go. Me, my thoughts are flowers strewn, ocean storm, they bury me. I have got to leap to find my way. Watch the road and memorize the slide that passed before my eyes. Nothing is going my way. The ocean. The river's cold, need to leave. The water knows we're closer now than light years to go. I have got to find the river, Bergamot, better run. Run through my head and fall away. Leave the road and memorize this life that passed. Nothing is going my way.
Come riportato su Aural Crave, nel maggio del 1989, all'apice del successo, Robert Smith, iconico leader dei The Cure, regalò al mondo discografico il suo ottavo album, il più importante della loro carriera, Disintegration. Negli ultimi dischi pubblicati fino a quel momento, la vena dark che aveva caratterizzato gli inizi della carriera aveva lasciato spazio a un suono più pop, decisamente meno gotico. E Disintegration è un ritorno alle inquietudini esistenziali. La seconda traccia del disco è Pictures of You. L'interpretazione classica del significato di quella canzone gira intorno alla necessità di perdere la memoria per mettere via il passato, evitando così i danni causati dalla malinconia e dal ricordo, o dalla pretesa di voler trattenere ciò che in realtà è perso per sempre. Robert Smith, in un'intervista dell'epoca, ha ammesso che il testo è ispirato ad un saggio scritto da Mira Poleo, intitolato Il potere oscuro delle foto. Una foto che ritrae un momento del passato rappresenta un legame, un vincolo dal quale è difficile sfuggire, cosicché se ne diventa schiavi ed incapaci di svincolarsene. Schiavi di una foto equivale a dire schiavi di un ricordo. Dopo aver letto quel saggio, Robert decise di distruggere tutte le foto personali della sua cineteca privata nel tentativo vano di strofinare via il suo passato. È proprio lo stesso Robert Smith ad ammettere che dopo aver strappato tutte quelle foto avrebbe provato un forte senso di rimorso. Ricordandoti in piedi, silenziosa nella pioggia, io correvo verso il tuo cuore per starti vicino. E ci baciavamo come se il cielo ci cadesse addosso. Tenendoti stretta, come ti ho sempre tenuta stretta nelle tue paure. Ricordandoti che correvi leggera nella notte ed eri più grande, più luminosa e più bianca della neve. E urlavi di fronte alla finzione, gridavi al cielo. E finalmente trovasti tutto il coraggio di lasciare andare via tutto, ricordandoti caduta tra le mie braccia piangendo per la morte del tuo cuore. Eri come una pietra bianca, così delicata, persa nel freddo, ed eri così sempre persa nell'oscurità. Ti ho stretta per l'ultima volta e poi sei scivolata via silenziosamente. Se solo avessi pensato alle parole giuste, avrei potuto trattenere il tuo cuore. Se solo avessi pensato alle parole giuste, non starei strappando tutte le mie foto di te. Questa è Pictures of You, loro sono i Cure dal vivo.
stone white, so delicate, so lost in the cold.
Ci ha lasciato in dote molti meno brani rispetto a quelli che avrebbe potuto concepire con una carriera ben più lunga. Tra questi, Back to Black può essere considerata come una hit fuori dal comune, autentico manifesto di una sofferenza interiore, considerato da molti come una sorta di canzone premonitrice della morte di Amy Winehouse, un triste presagio di una fine tragica. Un testo che parla del funerale del suo cuore infranto dopo la separazione con il marito Blake Fielder Seville. Ci siamo detti addio solo a parole. Sono morta un centinaio di volte. Tu torni da lei e io ritorno in lutto. Questa è Amy Winehouse con Back to Black. Sempre sul tema amore, All I Want Is You è una dedica di Bono Vox alla moglie Ellie, nata come estensione di un altro celebre e romanticissimo pezzo, With or Without You, è anche ispirato al film Freaks, che racconta una storia d'amore impossibile tra la bella Cleopatra e il nano Hans. Dici che mi darai un'autostrada che nessuno percorre, un tesoro solo per ammirarlo, tutte le ricchezze nella notte, occhi in una luna cieca, un fiume in un periodo di siccità, un porto nella tempesta, quando tutto ciò che voglio sei tu. Loro sono U2 con All I Want Is You.
You want diamonds and a ring of gold. You say you want your story to remain untold, but all the promises we made from the cradle to the grave.
Uniamo le storie di tre grandi artisti che negli ultimi momenti della loro vita hanno affidato alle parole di una canzone il loro saluto al mondo, consapevoli che lo show deve andare avanti. Loro sono David Bowie, Leonard Cohen e Freddie Mercury dei Queen. Il Duca Bianco morì il 10 gennaio del 2016 e il suo ultimo disco, Black Star, venne pubblicato solo due giorni prima. Ci lavorò tutto il 2015 sapendo che il cancro se lo sarebbe portato via presto. Tutto il disco è un po' il suo testamento artistico. Nell'ultimo brano di Black Star, I Can't Give Everything Away, esce di scena cantando «Vedere di più, ma percepire di meno. Dire no, ma intendere sì. Questo è tutto ciò che volevo dire. Questo è il messaggio che ho inviato». E non posso rivelare tutto. Leonard Cohen invece muore il 7 novembre del 2016 e il suo ultimo disco, I Want It Darker, venne pubblicato 17 giorni prima. Il brano che gli dà il titolo è un inno funebre a se stesso, accompagnato da un coro di voci, da silenzio e desiderio. Nel testo c'è un I'm ready, my lord, sono pronto a lasciare questa vita. E poi Freddie Mercury, muore il 24 novembre del 1991. Il suo ultimo album con i Queen, Innuendo, venne pubblicato il 4 febbraio dello stesso anno. Malato di AIDS e consapevole di non avere più tempo, l'album si conclude con il suo struggente addio al mondo. Dentro il mio cuore si sta spezzando, il mio trucco forse si starà sfaldando, ma il mio sorriso rimane. Lo spettacolo deve andare avanti. Quindi ascoltiamo il trittico Bowie, Cohen, Mercury.
Turning round the corner now. Outside.
For Women è una canzone scritta dalla cantante jazz, compositrice, pianista e arrangiatrice Nina Simone, pubblicata nell'album del 1966 Wild is the Wind. Racconta la storia di quattro diverse donne afroamericane. Ciascuno dei quattro personaggi rappresenta uno stereotipo afroamericano nella società. La prima delle quattro donne descritte nella canzone è Aunt Sarah, un personaggio che rappresenta la schiavitù. Infatti la descrizione di Nina Simone della donna enfatizza gli aspetti forti e resilienti della sua razza, abbastanza forte da sopportare il dolore, così come la sofferenza a lungo termine che appunto la sua razza ha dovuto sopportare, inflitta ancora e ancora. La seconda donna che compare nella canzone si chiama Saffronia, una donna di razza mista. Infatti nella canzone viene detto la mia pelle è gialla, costretta a vivere tra due mondi. È ritratta come una donna oppressa e la sua storia è usata ancora una volta per evidenziare la sofferenza della razza nera per mano dei bianchi in posizioni di potere. Mio padre era ricco e bianco, ha costretto mia madre a tarda notte. La terza donna è quella di una prostituta chiamata Sweet Thing. Trova accettazione sia dai bianchi che dai neri, non solo perché i miei capelli stanno bene, ma anche perché fornisce gratificazione sessuale. Di chi sono la bambina? Di chiunque abbia soldi per comprare. La quarta e ultima donna è molto dura, amareggiata dalle generazioni di oppressione e sofferenza sopportate dalla sua gente. Sono terribilmente amareggiata in questi giorni perché i miei genitori erano schiavi. E la Simone svela finalmente il nome della donna dopo un finale drammatico durante il quale urla «Mi chiamo Peaches». Lei è Nina Simone con Four Women.
My arms are long, my hair is woolly, my back is strong, strong enough to take the pain inflicted again and again. What do they call me? My name is Aunt Sarah. My name is Aunt Sarah. Aunt Sarah. Skin is yellow, my hair is long, between two worlds I do belong. My father was rich and white, he forced my mother late one night. What do they call me? My name is Saffronia. My name is Saffronia.
Passiamo a un testo delicato, intenso e potente, che narra di un giovane soldato che parte per la guerra indossando un'uniforme paterna, l'orgoglio della madre, appunto. Una canzone che venne trasmessa molto dalle radio americane durante i primi mesi della guerra del Golfo, nel 91. In particolare, le radio registravano i saluti delle famiglie dei soldati, mischiandole con le note di piano di questa canzone. Lui è George Michael con Mother's Pride.
Mother's Pride.
child will understand. At the door, they watch the men go by. In the clothes that daddy wore, mother's pride, baby boy, his father's eyes. He is a soldier waiting for a war. Time will come, he'll hold a gun. His father's son. Just a boy, his country's eyes. He's a soldier waiting at the shore. And in her heart, the time has come to lose a son.
Quando nel 1975 Patti Smith pubblica il suo disco d'esordio, Horses, una nuova stagione musicale sta nascendo. Di lì a poco arriverà lo tsunami punk, di cui la sacerdotessa del rock verrà riconosciuta per suoni e per attitudine come una delle figure maggiormente ispiratrici. Come riportato sul sito Loud, la Smith sovverte completamente anche l'approccio al cantato. La sua voce totalmente amelodica declama versi invece di cantare canzoni. La prima di queste si intitola Gloria ed è la cover di un vecchio pezzo dei Them di Van Morrison. La Smith resta fedele all'impianto musicale della composizione, ma ne modifica invece il testo, inserendo quell'incipit fulminante: Jesus died for somebody's sins but not mine. Gesù è morto per i peccati di qualcuno, ma non per i miei. Che apre la stagione dell'anticultura e farà storcere il naso a più di un bigotto. Il testo della canzone nella versione originale di Van Morrison ovviamente non ha proprio nulla a che vedere con Gesù e la Chiesa, anzi, a dire il vero, la storia di Gloria è quella di una ragazza che arriva nel cuore della notte per dispensare sesso e lussuria. Lei passa di qui, proprio verso mezzanotte, e mi fa sentire così bene. La canzone è così smaccatamente carnale che quando ci mette mano un altro Morrison, ovvero Jim, leader dei Doors, non si limita ad ammiccare e insinuare, ma trasforma il testo nel resoconto nudo e crudo di una maratona sessuale. Lei è Patti Smith con Gloria.
Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve, thick heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. Party, I just get
Dei testi più agghiaccianti della storia del rock. Una canzone che analizza in modo profondo, quasi innocente, da una prospettiva particolare, il male e la violenza. Ed è purtroppo ispirato ad una storia vera talmente disturbante che sono costretto a rimandarvi al web nel caso voleste approfondire la storia di Polly. Loro sono i Nirvana.
A cracker, think I should get off her first. Think she wants some water to put out the blowtorch. Isn't me, have a seed. Let me clip dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself, want some help. Please myself, got some rope, haven't told. Promise you, haven't true. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself. Yourself, want some help, please myself. Got some rope, haven't told. Promise you, haven't true. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself.
Un altro testo molto bello, scritto ad Aspen nel 1974 da Stevie Nicks, ancora prima di entrare nei Fleetwood Mac, concentrando nei 3 minuti di Landslide il senso di profonda incertezza del periodo di transizione che stava attraversando. Si tratta fondamentalmente di una canzone sulle enormi difficoltà che si affrontano quando ci si allontana dal nido familiare, si abbandona definitivamente l'ancora di salvezza dell'infanzia e dell'adolescenza per affrontare le grandi sfide dell'età adulta. È proprio allora che si avverte l'urgenza di scoprire se si è in grado di attraversare indenni le perigliose maree dell'immenso oceano della vita e le cangianti stagioni dell'esistenza umana. La risposta si trova tutta nella consapevolezza che soltanto il tempo ha il potere di fortificarci e renderci più coraggiosi e sicuri. I cambiamenti sono inevitabili e vanno affrontati senza lasciarsi sopraffare dai timori. Questa è Landslide, loro sono i Fleetwood Mac.
I took my love, took it down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in the snow. Covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child within my heart rise above? Can I sail through the changing ocean? ocean tides. Can I handle the seasons of my
qualche piccola cittadina americana e il boss dà voce ad uno dei suoi meravigliosi perdenti con un'auto truccata e una ragazza con un occhio pigro. Parlando del pezzo durante un'esibizione del 1978, Bruce Springsteen ha detto di essersi ispirato ad una strada fuori Asbury Park. Stanotte io e la mia piccola andremo al mare e laveremo questi peccati dalle nostre mani. Dice Tony Morello: il significato sta sia nelle parti cantate che in quelle dove non canta. Si sente la sensazione di impotenza mentre i due guidano verso un futuro incerto. Lui è Bruce Springsteen con Raising in the Street. Del 91, il piccolo Connor Clapton, di 5 anni, precipita giù dal 53esimo piano dell'appartamento della madre a New York. Connor era il figlio del famoso chitarrista inglese Eric Clapton e della showgirl italiana Lori Del Santo. Il padre nel 92 gli dedicherà questa intensa ballata che contiene tutto il suo dolore. Saprai il mio nome se ci vedremo in paradiso. sarà lo stesso se ci vedremo in paradiso. Devo essere forte e andare avanti, perché lo so che non è il mio posto il paradiso. Mi terrai la mano se ci vedremo in paradiso, mi aiuterai a stare in piedi se ci vedremo in paradiso. Troverò la strada attraverso notte e giorno, perché lo so che non posso restare qui in paradiso. Lui è Eric Clapton con Tears in Heaven. Qualcuno con cui condividere il resto della mia vita, condividere i miei pensieri più profondi, che conosca i miei intimi dettagli. Qualcuno che resti al mio fianco e che mi dia sostegno, e che in cambio avrà il mio sostegno. Lei mi ascolterà quando voglio parlare del mondo in cui viviamo e della vita in generale. Voglio qualcuno che si prenda cura di me appassionatamente, con ogni pensiero e con ogni respiro. Qualcuno che mi aiuti a vedere sotto una luce diversa tutto ciò che detesto per farmelo piacere. Questa è Somebody, loro sono i Depeche Mode dal vivo.
Thank you. test. I will almost like, I don't want to be tied to anyone's strings. I'm carefully trying to steer clear of those things. But when I'm asleep, I want somebody who will put their arms around me and kiss me. I'll get away with it, and in a place like this, I'll get away with it.
Se Bob Dylan ha vinto il Nobel per la letteratura nel 2016, nel 2018 il rapper di Compton, Kendrick Lamar, vince il premio Pulitzer ed è il primo musicista non classico e non jazz a ricevere il più prestigioso riconoscimento per la musica colta negli Stati Uniti. Una scelta importante, anche politica, nel periodo Trump, che sdogana il rap a forma d'arte. La motivazione del premio recita: disco pubblicato il 14 aprile 2017, Damn è una virtuosistica collezione di canzoni unificate dall'autenticità vernacolare e dal dinamismo ritmico, che offre una serie di emozionanti vignette che catturano la complessità della moderna vita africano-americana. A Kendrick Lamar ci associamo un'altra rapper, ma bianca, inglese, che scrive poesie, romanzi, piece teatrali, unendo tutto con rime e miti della letteratura classica, per raccontare non solo l'Inghilterra, ma il mondo contemporaneo. Quindi partiamo da Feel di Kendrick Lamar per sfumare in Ketamine for Breakfast di Kate Tempest.
Shoulders. I feel like I'm losing my focus. I feel like I'm losing my patience. I feel like my thoughts in the basement. I feel like you're miseducated. Feel like I don't wanna be bothered. I feel like you may be the problem. I feel like it ain't no tomorrow. Fuck the world. The world is ending. I'm done pretending. And fuck you if you get offended. I feel like friends been overrated. I feel like the family been faking. I feel like the feelings are changing. Feel like my daughter compromised and jaded. Feel like you wanna scrutinize how I made it. Feel like I ain't feeling you all. Feel like removing myself. No feelings involved. I feel for you. I've been in the field for you, it's real for you, right? Shit, I feel like ain't nobody praying for me. Ain't nobody praying for me.
Little breeze fluttering the petals as they stare out at the city streets. Gemma is awake. What woke her? Open eyes, street lights float slowly through broken blinds. She watches as the light plays across the tattered carpet. She holds herself tight in the room's half-darkness. It's cold. She wedges her hands underneath her armpits. It's 4:18, and Gemma's thinking.
Before I was an adult, I was a little wreck. Peddling whatever I could get my grubby mitts on. Ketamine for breakfast, bad girls for drinking with. I gave them puppy dog eyes for the acid on their fingertips. Heads in the basement, lips without faces, getting feisty. Half baked in a bakery, eating pastries. Desperate for a body who could save me. But I never really wanted what they gave me. Always wanted something else, sweating in the dull queue, spitting like a villain in the...
Nick Cave fa musica da più di 40 anni ed è conosciuto soprattutto come autore dei testi e frontman dei Bad Seeds. Non tutti sanno però che l'oscuro cantautore australiano è anche un prolifico autore di colonne sonore, nonché un fine narratore attraverso romanzi e racconti. I suoi testi, attraversati da una forte tensione religiosa e da un costante senso di apocalisse imminente, affrontano tematiche quali il ruolo del divino nella vita dell'uomo, la ricerca della redenzione, l'angoscia esistenziale e l'amore perduto. Disse: padre, madre, sorella, fratello, zio, zia, nipoti, soldato, marinaio, fisico, manovale, attore, scienziato, meccanico, prete, terra e luna e sole e stelle, pianeti e comete dalle code infuocate, sono tutti lì per sempre cadendo amorevolmente e meravigliosamente. Poi mi sorrise e si voltò verso di me ed aspettò che io rispondessi. I capelli le ricadevano sulle spalle mentre sedevo tristemente al suo fianco. Questo è Nick Cave con As I Sat Sadly By Her Side.
Sat sadly by her side at the window through the glass. She stroked a kitten in her lap and we watched the world as it fell past. Softly she spoke these words to me with brand new eyes open wide. We pressed our faces to the glass as I sat sadly by her side. She said, father, mother, sister, brother, uncle, aunt, and nephew, niece, soldier, sailor, physician, laborer, actor, scientist, mechanic, priest, earth and moon and sun and stars and planets and comets with tails blazing, all are there forever falling, falling lovely. To me and waited for me to reply. Her hair was falling down her shoulders as I sat sadly by her side.
E poi delle parole che fungono da consiglio. Consiglio per i giovani di cuore. Presto invecchieremo. E quando questa nostra vita la faremo funzionare? Troppe persone vivono in un mondo segreto. Mentre giocano a fare le madri e i padri, noi giochiamo a fare i bambini. Potrei essere felice, potrei essere abbastanza ingenuo. È solo me e la mia ombra, felici nella nostra finzione. E quando penso a te e a tutto l'amore che c'è stato, farò una promessa, farò una sosta, perché per questi grandi occhi marroni non è una sorpresa, possediamo il mondo intero nelle nostre mani. Loro sono i Tears for Fears, questa è Advice for the Young at Heart.
Advice for the young at heart.
Thank you.
Sting compose Fragile nel 1987 per commemorare la figura di Ben Linder, un ingegnere civile americano che fu assassinato dai Contras mentre lavorava alla costruzione di una stazione idroelettrica in Nicaragua. Quando la scrisse pensavo alla pioggia, disse Sting. Avevo letto di questo ragazzo americano che era stato ucciso dai Contras ed ero molto triste. Quest'idea della fragilità è per me molto importante. È davvero così facile uccidere qualcuno, quasi come se si trattasse di qualcosa di casuale. Pensai che fosse tragicamente ironico che questo giovane idealista americano fosse stato ucciso da una banda di criminali creata ed addestrata proprio dagli americani. Fragile parlava fondamentalmente di questo, con un misto di ironia e di tristezza. La pioggia continuerà a cadere su di noi, come lacrime da una stella. La pioggia continuerà a dirci quanto siamo fragili. Lui è Sting, questa è Fragile. Cristallo rappresenta qualcosa di fragile, ma al tempo stesso di apparentemente imponente, come solo un amore sofferto può essere. E proprio l'amore è al centro della storia che è raccontata da Jim Morrison, scritta subito dopo la rottura con la sua fidanzata di allora. Sempre su Oral Crave, l'immagine richiamata dal titolo è emblematica. L'ispirazione fu una piattaforma petrolifera a largo di Santa Barbara, che quando illuminata di notte risplendeva come una nave di cristallo. Ma questa immagine reale nasconde un riflesso simbolico molto forte. Infatti, come spesso accade quando si parla dei Doors, di Jim Morrison in generale, di musica rock, in molti ci hanno visto riferimento alla droga, anche se noi potremmo leggerla semplicemente per quello che è, una struggente poesia d'amore in musica. Loro sono i Doors con The Crystal Ship.
Into unconsciousness, I like to have another kiss, another flashing chance at bliss, another kiss, another kiss. The days are bright and filled with pain. Enclose me in your gentle rain. The time you ran was too insane. We'll meet again, we'll meet again. Thank you.
nostro viaggio nella poesia delle parole inglesi con la parabola di due grandi artisti morti purtroppo troppo giovani, Tim e Jeff Buckley, padre e figlio. A legarli non è stato unicamente un legame di sangue. Le biografie di entrambi sono ormai note. Il 19enne Tim, il cui più grande sogno era affermarsi nel panorama folk americano, abbandonò la moglie incinta per raggiungere New York e tentare la fortuna. Il piccolo Jeff non conobbe mai il padre, pur incontrandolo accidentalmente in qualche sporadica occasione. Due sconosciuti, un unico tragico destino. Partiamo con Dream Letter, la canzone che di fatto narra la triste storia della paternità di Tim. Il cantautore non aveva abbandonato la madre di suo figlio con cattive intenzioni, aveva semplicemente scelto la musica e non la famiglia, deciso a spiegare al figlio la sua decisione quando sarebbe stato più grande. E sappiamo tutti che questo non avverrà mai. Allora Dream Letter è una vera e propria canzone di scuse verso il figlio che risponderà anni più avanti nel suo album Grace con la canzone Dream Brother. In realtà il brano di Jeff Buckley è rivolto ad un amico che vorrebbe abbandonare la ragazza incinta e qui il figlio di Tim Buckley esorta l'amico a non commettere lo stesso errore del padre. Da Tim a Jeff. Dream Letter, Dream Brother. Buon weekend e ciao da Pierluigi.
About my end. Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.